Paradossalmente è più facile parlare della morte che della risurrezione. Perché la morte si pone nella nostra esistenza, nella nostra carne, nel nostro corpo. È un dato fenomenico molto evidente. Uno muore, cessa il suo vivere in mezzo a noi. La risurrezione non opera allo stesso modo. Opera a livelli diversi. E cerchiamo, con la grazia del Cristo, di poter arrivare alla conoscenza della risurrezione di Gesù, sia attraverso la testimonianza che ne hanno dato i discepoli che lo hanno visto risorto, e sia attraverso l'esperienza che noi facciamo nella Chiesa della sua risurrezione. Anzitutto, la risurrezione dai morti di Gesù abbiamo ascoltato e annunciata dagli apostoli, che non solo dichiarano di essere testimoni oculari e fisici, ci hanno toccato il corpo del Signore risorto, come ci testimoniano i Vangeli, ma annunciano Gesù risorto poggiandosi sulla testimonianza delle scritture. Così l'Apostolo Pietro, nel primo discorso che egli ha fatto ai figli di Israele che si sono riuniti dopo i fenomeni straordinari dell'effusione dello Spirito, si appoggia sull'autorità del Salmo 15, per dichiarare che questo salmo non poteva essere applicato a Davide, che è morto e il suo sepolcro è ancora in mezzo a noi, ma era applicato a un suo discendente, cioè al Cristo. Ed egli appunto in spirito profetico, poiché era profetico, profeta, e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Lo spirito di profezia ha preso Davide, lo ha proiettato nei giorni del Messia, del Cristo, ha visto che era suo discendente e ha visto che benché fosse morto, sarebbe risorto, e quindi egli annunciò la sua risurrezione. Questo non fu abbandonato negli inferi, nella sua carne subì la corruzione. E testimone con gli apostoli è lo Spirito Santo promesso. Ed egli dice appunto come voi stessi potete vedere e udire. In che modo coloro che ascoltano vedono e odono lo Spirito? Già lo ha detto in precedenza, lo vedono e lo odono nel fatto che gli apostoli parlano le lingue di coloro che sono ivi radunati, che provengono dai vari paesi. Questa visione della risurrezione, lo stesso Apostolo, nella prima lettera che abbiamo ascoltato, la applica alla nostra vita. Ora, su questo punto è molto importante che noi riflettiamo un istante. In che modo la risurrezione opera in noi? Essa non opera primariamente nel corpo, il corpo di uno che non è battezzato e che è battezzato è nelle stesse condizioni. Oserei dire, non opera nemmeno primariamente a livello psichico, cioè delle emozioni, dei sentimenti, del sentire. Per cui, come già dissi in un altro Melia, opera nel profondo della persona. Cioè la persona nostra ha un organo, già ve l'ho detto, che è il pensiero. Il pensiero non è una pura formulazione astratta di una conoscenza, quale potremmo dire quella della scienza. Il pensiero è il frutto della nostra interiorità, di come noi siamo dentro di noi. Per cui comprendete bene che se il nostro pensiero è in zone tenebrose, quindi vive in una situazione di disperazione, di angoscia, è un pensiero che si colora di questa situazione. Se il nostro pensiero è nella gioia, si colora di questa gioia. Così noi dobbiamo pensare a una radice più profonda del nostro pensiero. E qual è questa radice, situazione più profonda? È il nostro battesimo. Cioè la nostra rigenerazione dall'acqua e dallo spirito porta in sé l'impronta del riscatto che Gesù ha fatto di noi. Come dice appunto l'Apostolo, voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Cioè il nostro battesimo è frutto di questo sangue che appunto è il prezzo della nostra redenzione. È il sangue dell'agnello senza difetti e senza macchia, l'agnello di Dio che, come dice Giovanni il Battista, toglie il peccato del mondo. E questo rapporto in noi, in virtù del battesimo, con l'agnello di Dio predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, questo rapporto è dato dal credere. Il credere è appunto la virtù teologale che lo Spirito Santo ha immesso in noi, proprio nel battesimo, in virtù della quale noi accogliamo la parola di Dio quale essa è, cioè parola di Dio e non parola di uomini. E in virtù di questo rapporto di fede, noi sperimentiamo nel nostro spirito l'efficacia di questa parola del Signore. Per cui il nostro sguardo si apre oltre quello che i nostri sensi fisici o le nostre emozioni colgono immediatamente. È quello che va oltre, che non va creduto per uno sforzo mentale, un convincersi che è così, ma è creduto proprio perché la parola del Signore ti comunica interiormente la certezza della verità che ti è stata annunciata. Il cammino verso questa pienezza di conoscenza ci è data dalla pagina evangelica. I due discepoli che si sono staccati dal gruppo degli altri discepoli rimasti a Gerusalemme e che sono tornati al loro villaggio distante 11 chilometri da Gerusalemme, Emmaus, sono persone che ormai dichiarano finita l'esperienza di Gesù. È un capitolo chiuso della loro vita. Essi tornano al loro villaggio per riprendere la loro vita normale. Una bella esperienza, come tante volte noi diciamo, di un periodo della nostra vita, che però notiamo che è chiuso. Non ci sono più le persone, le condizioni per quell'esperienza. Di fronte a questa situazione in cui essi sono chiusi perché il profeta nel quale avevano posto la speranza che avrebbe liberato Israele, come dicono, è stato ucciso. Ed è stato posto nel sepolcro. Poi essi fanno a questo forestiero che cammina con loro e che appunto li interroga un accenno alla risurrezione, ma essendo state delle donne che hanno avuto visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo, non danno grande credito a questo. Come già il Vangelo ha detto in precedenza, che quando le donne vengono ad annunciare il Signore risorto, gli apostoli dicono ai discepoli che vaneggiavano, poverette, avevano una gran voglia di vedere il Signore che sono solo viste vivo. No. E allora è proprio questa considerazione così debole della risurrezione di Gesù che fa esclamare al Signore, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Gesù non è tenero, perché dice stolti e lenti di cuore, cioè fate una fatica enorme, non vi impegnate profondamente a credere quello che hanno detto i profeti. E allora lungo il cammino il Signore fa questa catechesi, incominciando da Mosè, cioè dalla legge, e dai profeti, cioè gli altri libri della scrittura, egli elenca i vari passi che appunto parlano di lui, delle sue sofferenze e della conseguente risurrezione, come abbiamo ascoltato dalle labbra dell'Apostolo Pietro. Questo ascolto scalda il loro cuore. La fede si nutre della parola ascoltata. Difatti l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, scrive che la fede è dall'ascolto. E mentre si nutrono alla mensa della parola, si dissipano le tenebre del dubbio, si dissipa la tristezza, aveva detto in precedenza, si fermarono col volto triste. E tutto diventa luminoso, contrariamente al giorno che ormai sta declinando. E già qui noi possiamo cogliere un insegnamento a cui accenno e che non approfondisco. Quando anche nella storia dell'umanità le tenebre si addensano, per i credenti che aderiscono a Gesù e ascoltano la sua parola, si accende la luce. La luce della fede, la luce della speranza, la luce della carità. E difatti il Signore aveva detto in precedenza e continua a dire alla sua Chiesa che a causa di quelle tribolazioni, quelle appunto che saranno per il suo nome, si raffredderà la carità di molti. Cioè ciascuno si chiuderà nel suo egoismo, in se stesso. Non gli interesserà più del suo prossimo, né dell'amore verso Dio. Per chi invece aderisce alla parola del Signore e l'accoglie nel suo cuore e si lascia scaldare, questa parola accende Rita. Accende l'amore. No, quello là è l'altro. Ecco.
Quella.
Sì, quella. Ecco, si accende quindi l'amore. E si accende la luce. I discepoli invitano il Signore a stare a mensa con loro perché ormai il sole è ormai al tramonto. Egli accetta l'invito. Ed è immediatamente prende le funzioni di capo tavola, come fosse in casa sua. E i discepoli non contestano questa scelta. E mentre spezza il pane, lo riconoscono e scompare ai loro occhi. Così egli ci ha lasciato il memoriale della sua Pasqua, l'Eucaristia, in cui il gesto dello spezzare il pane continua nella Chiesa. E continua come segno del conoscere Lui, ma è una conoscenza che presuppone tutto il cammino precedente, cioè della conversione, dell'ascolto, della fede che scalda il cuore e quindi del conoscere Gesù nel pane spezzato. Per cui anche noi dobbiamo tenere conto di questo, se vogliamo conoscere il Signore quando il pane è spezzato, dobbiamo chiederci se abbiamo fatto con Lui questo cammino di conoscenza della risurrezione. Essi non sentono più la stanchezza del viaggio, si alzano e tornano a Gerusalemme. E qui annunciano che il Signore si è fatto loro conoscere nello spezzare il pane e ricevono l'annuncio che davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Così la Chiesa è ricostituita nell'unità dalla risurrezione di Gesù. Quando c'è la morte, con i suoi effetti, c'è la divisione. Ognuno va per la sua strada. Quando invece c'è la vita della risurrezione, ci si ricompatta insieme nell'unità del Signore risorto e presente in mezzo ai suoi, con i segni sacramentali della sua parola, del pane spezzato e della comunione con lui e tra di noi.